10 gennaio 2019. La danza dei geni dietro la percezione degli odori. Uno studio condotto sui topi con una nuova tecnica di analisi che realizza una specie di istantanea dell'attivazione del genoma in un determinato momento ha individuato il complesso riarrangiamento tridimensionale che consente la percezione di miliardi di odori con appena 10 milioni di neuroni specializzati. Circa 10 milioni di neuroni specializzati presenti nel nostro naso e più di 400 geni dedicati, è estremamente ampia la struttura neurobiologica e genetica responsabile del senso dell'olfatto nel nostro organismo, ma è ugualmente sorprendente che sia in grado di percepire e distinguere circa 1000 miliardi di odori diversi, e non solo, questi neuroni devono rilevarne anche l'intensità, fare una ricerca tra i nostri ricordi per determinare se uno specifico odore è mai stato incontrato prima, e determinare se esso è piacevole o tossico. L'origine di questa capacità è in un riarrangiamento dei geni nello spazio tridimensionale che coordina la regolazione genica di ciascun neurone. Lo hanno scoperto i ricercatori della Columbia University di New York grazie a uno studio sui topi ora pubblicato su Nature. L'organizzazione neurobiologica del senso dell'olfatto è molto complessa. I responsabili della percezione degli odori sono i neuroni olfattivi, cellule nervose che percorrono un lungo tragitto dal naso fino al cervello. Ma il dato più sconcertante è che anche se ogni neurone contiene tutto l'insieme dei geni recettoriali, solo uno di quei geni è attivo. Inoltre, il gene attivo sembra scelto casualmente da neurone a neurone. La capacità di orchestrare una simile attivazione appare misteriosa, anche perché è opinione consolidata che geni situati su cromosomi differenti interagiscano raramente o addirittura mai. Nei topi, i geni che codificano per i recettori olfattivi proteine specializzate presenti sulla superficie dei neuroni olfattivi sono diffusi in tutto il genoma in circa 60 diversi siti su cromosomi differenti e piuttosto lontani gli uni dagli altri, ha spiegato Kevin Monahan, coautore dell'articolo. I topi hanno circa 1000 geni per i recettori olfattivi, più del doppio rispetto agli esseri umani, il che potenzialmente indica una capacità percettiva superiore. Monahan e colleghi hanno usato una nuova tecnica di sequenziamento genomico chiamato HIC-in-situ, che permette di mappare in tre dimensioni l'intero genoma all'interno di una cellula vivente, realizzando così una sorta di istantanea dell'attivazione del genoma in un determinato istante. Hanno così scoperto che i cromosomi interagiscono molto più frequentemente di quanto si pensava. I dati raccolti mostrano in particolare gruppi di geni per i recettori olfattivi posti su diversi cromosomi che si muovono fisicamente gli uni verso gli altri prima che venga scelto il gene da attivare in quel particolare neurone. In una diversa posizione avviene invece l'aggregazione di elementi genetici differenti, chiamati enhancer, che hanno una funzione regolatoria per l'attività di altri geni. Grazie a questo studio abbiamo individuato un meccanismo genomico con il quale un numero finito di geni può distinguere un numero di odori virtualmente infinito, ha concluso Stavros Lomvardas, autore senior dello studio. 11 gennaio 2019. Gli strani capricci del campo magnetico terrestre. I movimenti erratici del polo nord magnetico, che si è allontanato dal Canada e sta puntando verso la Siberia, hanno costretto gli esperti a modificare il modello usato per gestire tutti i sistemi di navigazione a livello globale. Di Alexandra Wiz Nature. Qualcosa di strano sta succedendo in cima al mondo. Il polo magnetico nord della Terra si è allontanato dal Canada e si è spostato verso la Siberia, spinto dagli sballottamenti del ferro liquido all'interno del nucleo del pianeta. Il polo magnetico si muove così velocemente che ha indotto gli esperti di geomagnetismo di tutto il mondo a una mossa inconsueta. Il 30 gennaio è previsto l'aggiornamento del World Magnetic Model, che descrive il campo magnetico del pianeta e sta alla base di tutti i sistemi di navigazione e geolocalizzazione moderni, dai quelli che guidano le navi in mare a Google Maps sugli smartphone. La versione più recente del modello è uscita nel 2015 e doveva durare fino al 2020. Ma il campo magnetico sta cambiando così rapidamente che i ricercatori devono correggerlo ora. L'errore è in continuo aumento, dice Arnaud Juliet, esperto di paleomagnetismo dell'Università del Colorado a Boulder, della National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, e dei National Centers for Environmental Information. Il problema è legato in parte al movimento e in parte ad altri spostamenti all'interno del pianeta. Il turbinio liquido nel nucleo terrestre genera la maggior parte del campo magnetico, che varia nel tempo al variare dei flussi profondi. Nel 2016, per esempio, parte del campo magnetico ha temporaneamente accelerato in profondità sotto le regioni settentrionali del Sud America e l'Oceano Pacifico orientale. I satelliti, come quelli della missione Swarm dell'Agenzia Spaziale Europea, hanno monitorato il cambiamento. All'inizio del 2018, il modello magnetico mondiale era in difficoltà. I ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration e del British Geological Survey di Edimburgo, che stavano eseguendo il controllo annuale della capacità del modello di cogliere tutte le variazioni del campo magnetico terrestre, si sono resi conto che era così impreciso da superare il limite accettabile per gli errori di navigazione. Polo errante. Ci siamo trovati in una situazione interessante, dice Juliet. Che cosa sta succedendo? La risposta è duplice, ha detto il mese scorso a una riunione dell'American Geophysical Union tenutasi a Washington, D.C. In primo luogo, l'impulso geomagnetico del 2016 sotto il Sud America è arrivato nel momento peggiore possibile, subito dopo l'aggiornamento del 2015 del modello magnetico mondiale. Ossia, il campo magnetico si era aggiustato subito dopo l'ultimo aggiornamento, e in modi che i pianificatori non avevano previsto. In secondo luogo, il movimento del polo magnetico nord ha peggiorato il problema. Il polo si sposta in modi imprevedibili che affascinano esploratori e scienziati fin da quando James Clark Ross lo misurò per la prima volta nel 1831 nell'Artico canadese. A metà degli anni 90 del secolo scorso ha preso velocità, passando da circa 15 km all'anno a circa 55 km all'anno. Nel 2001 è entrato nell'Oceano Artico dove, nel 2007, una squadra di geofisici, tra cui Juliet, è atterrata con un aereo sul PAC nel tentativo di localizzare il polo. Nel 2018, il polo ha attraversato l'International Date Line nell'emisfero orientale e attualmente punta diritto verso la Siberia. La geometria del campo magnetico terrestre amplifica gli errori del modello in luoghi in cui il campo magnetico sta cambiando rapidamente, come il polo nord. Il fatto che il polo stia spostandosi velocemente rende questa regione più soggetta a forti errori, dice Juliet. Per correggere il modello magnetico mondiale, lui e i suoi colleghi hanno esaminato 3 anni di dati recenti, tra cui quelli relativi all'impulso geomagnetico del 2016. La nuova versione dovrebbe rimanere accurata, dice, fino al prossimo aggiornamento regolarmente programmato per il 2020. Domande fondamentali. Nel frattempo, gli scienziati stanno lavorando per capire perché il campo magnetico sta cambiando così drasticamente. Impulsi geomagnetici come quello del 2016 potrebbero essere ricondotti alle onde idromagnetiche che si formano nelle profondità del nucleo. E il rapido movimento del polo magnetico nord potrebbe essere collegato a un getto ad alta velocità di ferro liquido sotto il Canada. Il getto sembra diffondere e indebolire il campo magnetico sotto il Canada, ha detto Phil Livermore, esperto di geomagnetismo dell'Università di Leeds in Gran Bretagna, nel corso del convegno dell'American Geophysical Union. E questo significa che il Canada sta perdendo il braccio di ferro magnetico con la Siberia. La posizione del polo magnetico nord sembra governata da 2 grandi blocchi di campo magnetico, una sotto il Canada e uno sotto la Siberia, dice Livermore. Il blocco siberiano sta vincendo la competizione. Gli esperti di geomagnetismo di tutto il mondo saranno molto da occupati nel prossimo futuro. 11 gennaio 2019. E il Sole diventerà una stella di cristallo. Alla fine del loro ciclo di vita, stelle di piccola massa come il Sole diventano nane bianche, il cui nucleo progressivamente cristallizza con una parte centrale di ossigeno cristallino e una più esterna di carbonio. Grazie alle osservazioni effettuate dal satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, un gruppo di astronomi dell'Università di Warwick ha ottenuto la prima prova diretta dell'esistenza di stelle di cristallo, nane bianche che si solidificano in una grande massa cristallina. La scoperta è illustrata su Nature. L'esistenza di stelle di questo tipo era stata prevista 50 anni fa dall'astrofisico dell'Università di Rochester, Hughes Van Horn, ma finora non era stata trovata alcuna prova diretta che le nane bianche fossero votate a questo destino, lo stesso a cui andrà incontro il nostro Sole nell'arco di una decina di miliardi di anni. Le nane bianche sono lo stadio finale dell'evoluzione di stelle di piccola massa che, dopo essere diventate per un certo tempo giganti rosse, i loro strati esterni iniziano a contrarsi e raffreddarsi rilasciando il loro calore residuo. Sono anche fra gli oggetti stellari più antichi dell'universo e hanno un ciclo di vita estremamente prevedibile, tanto da essere usate dagli astronomi come orologi per stimare l'età di gruppi di stelle vicine. Gli autori dello studio hanno selezionato 15.000 possibili nane bianche osservate da Gaia nel raggio di circa 300 anni luce dalla Terra, per poi analizzare i dati sulla loro luminosità e composizione spettrale. hanno così identificato un eccesso di stelle dotate di uno spettro e una luminosità che non corrisponde ad alcuna massa o età previste dai modelli evolutivi delle stelle. Secondo i calcoli dei ricercatori, gli schemi di colore e luminosità rilevati corrispondono a quelli che si dovrebbero riscontrare in presenza di un inaspettato rallentamento del loro processo di raffreddamento. Alcune sembrano aver rallentato il loro invecchiamento di ben 2 miliardi di anni, pari al 15% circa dell'età della nostra galassia, un risultato che comporta una revisione del modello di evoluzione di queste stelle. Sotto le estreme pressioni dei nuclei delle nane bianche, gli atomi sono così densamente compressi che i loro elettroni si liberano, lasciando un gas elettronico conduttivo che segue le leggi della fisica quantistica, mentre i nuclei carichi positivamente assumono forma fluida. Quando il nucleo si raffredda fino a circa 10 milioni di gradi, è stata rilasciata abbastanza energia da innescare l'inizio della solidificazione del fluido, che porta infine alla formazione di un nucleo cristallino con un mantello di carbonio. Abbiamo le prove di un rilascio di calore al momento della solidificazione, ha detto Pierre-Emmanuel Tremblay, che ha diretto lo studio, ma sappiamo anche che per spiegare le osservazioni è necessario un rilascio di energia considerevolmente maggiore di quanto supposto. Riteniamo che ciò sia dovuto al fatto che l'ossigeno cristallizza prima del resto, per poi affondare nel nucleo, un processo simile alla sedimentazione sul letto di un fiume. Questo spingerà il carbonio verso l'alto. Quella separazione dovrebbe inoltre rilasciare anche energia gravitazionale. 11 gennaio 2019. La nascita di un buco nero in tempo reale. The Cow, come l'hanno chiamato confidenzialmente gli astronomi, è apparso nella costellazione di Ercole la primavera scorsa come un bagliore eccezionalmente brillante. A produrlo è stato il collasso di una stella massiccia che ha lasciato dietro di sé un oggetto compatto, probabilmente un buco nero oppure una stella di neutroni. È la prima volta che si osserva un simile evento in tempo reale. Un bagliore nella costellazione di Ercole, eccezionalmente brillante e in rapida diminuzione, rilevato dai due telescopi gemelli dell'Atlas Survey nelle isole Hawaii. Così è apparso nel cielo il 17 giugno scorso l'oggetto denominato AP 2018 Cow o confidenzialmente The Cow, situato a 200 milioni di anni luce di distanza da noi. Secondo quanto riferito da Raffaella Margutti, ricercatrice della Northwestern University, nel corso del meeting dell'American Astronomical Society, probabilmente si tratta della radiazione luminosa prodotta dalla formazione di un oggetto compatto, come un buco nero o una stella di neutroni. Si tratta cioè dell'esito finale del collasso di una stella dotata di massa più di 10 volte superiore a quella del Sole, giunta alla fine del suo ciclo di vita, esaurito il combustibile per le reazioni di fusione nucleare che la tenevano in equilibrio bilanciando la gravità. Una stella di questo tipo alla fine collassa per effetto del suo stesso peso, dando vita in alternativa a due degli oggetti più estremi dell'universo, un buco nero o una stella di neutroni. Il primo è una regione dello spazio-tempo in cui la gravità è così intensa da inghiottire tutta la materia e la luce che si trovano nelle vicinanze. La seconda è una stella costituita principalmente da neutroni, che raggiunge valori di densità elevatissimi. È come se la massa del Sole fosse concentrata in una sfera di pochi chilometri di raggio o, per avere un termine di confronto, come se la massa di una portaerei fosse concentrata in un granello di sabbia. Dunque è questo probabilmente il processo che ha dato origine al bagliore di The Cow. A questa conclusione Margutti e colleghi di una collaborazione internazionale sono arrivati dopo aver analizzato i dati ottenuti con osservazioni in diverse regioni dello spettro elettromagnetico, raggi X duri 10 volte più energetici dei normali raggi X, onde radio e raggi gamma. Inizialmente gli astronomi pensavano che l'evento del 17 giugno fosse un'esplosione di supernova, ma lentamente sono emersi dettagli che hanno fatto cambiare idea. Il primo di questi dettagli è la luminosità, da 10 a 100 volte superiore a quella di una tipica supernova. Inoltre, il bagliore è apparso e scomparso molto più velocemente di altre esplosioni stellari note. In soli 16 giorni, un battere di ciglia su scale temporali astronomiche, l'oggetto aveva già emesso la maggior parte della sua energia. Utilizzando telescopi sofisticati come quello dell'osservatorio Keck alle isole Hawaii e dell'osservatorio MMT in Arizona, oltre al SWIRR in Cile, Margutti e colleghi hanno dato uno sguardo più ravvicinato all'oggetto continuando a studiare l'anomalia molto tempo dopo che la sua luminosità iniziale era andata scemando. Inoltre, ne hanno esaminato la composizione chimica e trovando chiare prove della presenza in esso di idrogeno ed elio. Ciò ha permesso di escludere i modelli di fusione di oggetti compatti, per esempio di due buchi neri, come quelli che producono onde gravitazionali. Il risultato di Margutti e colleghi, che sarà oggetto di un prossimo articolo sul Journal of Astrophysical, è stato reso possibile anche dalla rarità di un evento come l'apparizione di Zhenkou. Nel cosmo, le stelle possono collassare continuamente in buchi neri, ma la grande quantità di materiale presente intorno ai buchi neri appena nati blocca la vista agli astronomi. Fortunatamente, il materiale intorno a Zhenkou era circa 10 volte inferiore rispetto a quello di una tipica esplosione stellare e ciò ha permesso di osservare direttamente l'oggetto centrale all'origine della radiazione. Infine, ha giocato un ruolo favorevole anche la relativa vicinanza della stella alla Terra. 200 milioni di anni luce è una distanza relativamente breve, ha concluso Margutti. Questo è il più vicino oggetto transitorio di questo tipo che abbiamo mai osservato.